E così è arrivato anche il mio turno di ringraziarvi, di salutarvi e vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Ageo. Abbiamo visto proprio ieri, se ci avete seguito, la tristezza del popolo nel paragonare il nuovo e ben più piccolo tempio allo splendore del tempio di Salomone. Dio li incoraggia comunque dicendo loro per ben 3 volte: sii forte. Poi il Signore prosegue dicendo ai versetti 5, 6 e 7 di Ageo capitolo 2. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Anche se questo edificio non appariva solenne, Dio dice, il mio spirito è in mezzo a voi. E ciò era di gran lunga migliore di un tempio eccessivamente decorato, ma privo della presenza di Dio. Questo rivela la differenza dell'opera dello Spirito fra le epoche del Vecchio e del Nuovo Testamento. In quei giorni lo Spirito di Dio abitava in mezzo al popolo. Ai giorni nostri egli dimora nei credenti. Le posizioni sono certamente cambiate. Questo è uno dei grandi benefici che abbiamo come credenti in Cristo. Non temete. Se loro non avevano alcun motivo per temere, sicuramente oggi i figli di Dio non avrebbero nulla da temere. Innanzitutto dobbiamo riconoscere ciò che Dio sta facendo qui. Sta cercando di distogliere le loro menti, i loro cuori e i loro occhi dal presente, da ciò che è molto limitato, per portarli su quello che era il piano di Dio per il popolo di Israele. Dio vuole che essi vedano cosa riserva loro il futuro fino a giungere al millennio. Amico, amica, è così facile avere una prospettiva errata della vita cristiana. Teniamo il naso schiacciato sul vetro della finestra del presente e non vediamo nient'altro. Saprete che si può mettere una moneta così vicina agli occhi da non vedere il sole? Bene, la moneta è come il presente che ci impedisce di vedere il piano e lo scopo di Dio per la nostra vita. Non scoraggiatevi se le attuali circostanze della vita non vi sono favorevoli. Riconoscete che per un figlio di Dio tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Proprio come è scritto in Romani 8 al versetto 28, ciò significa che il bene è ben oltre ciò che si vede. Io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. In altre parole, Dio intende procedere in giudizio. Vedremo prima della fine di questo breve libro di Ageo che Dio sta guardando oltre, sta parlando della grande tribolazione che è il giorno del Signore e più avanti della venuta di Cristo sulla terra e della costruzione del Tempio del Millennio, avvenimenti che fanno parte del giorno del Signore. Io riempirò di gloria questa casa. Quantunque si trattasse di una serie di edifici, vi ricordo che il Tempio di Salomone, il Tempio di Zorobabel, distrutto da Erode, e il Tempio di Erode, Dio li vedeva come un unico edificio. E in quel Tempio entrò il Signore Gesù Cristo. La gloria era lì, anche se nascosta dalla natura umana. Il Tempio di Erode, poi nel 70 d.C., prima ancora che fosse terminato, venne distrutto dall'esercito romano sotto Tito. Sul luogo di quel tempio non è stato costruito altro tempio da allora fino ad oggi. Effettivamente oggi là c'è la moschea di Omar e il mondo islamico non permetterà mai che venga rimossa e si tratta forse del secondo o terzo luogo santissimo per l'Islam. Comunque, nel futuro si costruirà un tempio che sarà chiamato il Tempio della Grande Tribolazione e dopo questo il Tempio del Millennio sarà costruito su quel luogo. Pertanto, Dio, considerandolo un edificio unico, dice che il giorno viene quando questa casa sarà ripiena di gloria. Credo che la gloria della Shekinah, ovvero la presenza visibile di Dio, verrà con Cristo al suo ritorno sulla terra. In Matteo 24, al versetto 30, leggiamo: Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Questo versetto parla del segno del figlio dell'uomo nel cielo, immediatamente dopo parla della gloria del Signore. E credo che la sua gloria, la gloria della Shekinah, sarà visibile nel tempio che noi chiamiamo il tempio della grande tribolazione. Ma quando egli viene per prenderne possesso, non sarà un tempio della grande tribolazione in ribellione contro di lui, non ci sarà in esso l'immagine dell'anticristo, ma Cristo stesso sarà lì, presente. Farò tremare tutte le nazioni. Oggi è difficile credere che ci saranno più agitazioni di quante ce ne siano state nel secolo precedente. Il XX secolo è stato introdotto dalla Prima Guerra Mondiale, che ha fatto veramente tremare il mondo, e da allora in poi ci sono stati avvenimenti che hanno fatto tremare la Terra. c'è stata una crisi economica a livello mondiale, c'è stata la seconda guerra mondiale, nonché la crisi del petrolio, la mancanza di materie prime che hanno fatto tremare tutte le nazioni, ma tutte queste cose sono nulla a confronto con i disordini che avverranno nel futuro. Le cose più preziose, cioè desiderabili, di tutte le nazioni affluiranno. All'inizio i commentatori, ossia i padri della Chiesa, interpretavano che il desiderio di tutte le nazioni era Cristo. Ma non posso credere che Cristo sia il desiderio di tutte le nazioni. Ci sono quelli che interpretano il desiderio di tutte le nazioni come l'aspettativa di tutte le nazioni del Liberatore, indipendentemente dal fatto che si rendano conto o meno che il Liberatore è Cristo. Questa interpretazione potrebbe essere vera, ma chi accoglieranno come Liberatore? Accetteranno l'Anticristo. L'Anticristo è il Messia del mondo ed essi lo accetteranno. Non penso che le nazioni siano in attesa del Signore Gesù Cristo. Ho la sensazione che il significato di questo passo diventi più chiaro se proseguiamo nella lettura. Mettiamo ora insieme i versetti 7 e 8 di Ageo, capitolo 2. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. Quali sono le cose più preziose, desiderabili, di tutte le nazioni? Sono l'argento e l'oro. Ai nostri giorni molte nazioni hanno dovuto abbandonare lo standard dell'oro come valore di riferimento. Quando questo avvenne, le fondamenta economiche del mondo intero furono scosse. Per quale motivo? Perché c'è ancora desiderio di oro e argento. Quando il Tempio di Salomone fu costruito, vennero impiegati nella sua costruzione metalli preziosi, gioielli, per un valore compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro. Esso aveva un valore immenso. Quando si leggono i racconti storici di re e cronache, si ha l'impressione che Salomone avesse accaparrato tutto l'oro presente sul mercato ai suoi tempi. Quando Nabucodonosor prese Gerusalemme, tutta quella ricchezza fu portata via. Vi ricorderete che, Seconda Re 20, versetto 12, racconta degli ambasciatori mandati dal re di Babilonia al re di Giuda, che era Ezechia a quel tempo, e il re di Giuda mostrò loro tutti i suoi tesori, tutta la ricchezza di Gerusalemme. Questi ne presero nota e a tempo debito catturarono Gerusalemme e trasportarono tutto quell'oro a Babilonia. Certamente l'oro era il desiderio della nazione di Babilonia ed è ancora il desiderio delle nazioni del mondo. Mio è l'argento e mio è l'oro. Tutto l'argento e l'oro del mondo appartengono a Dio e ce ne sarà in abbondanza per adornarne la casa di Dio in futuro. Sono sicuro che il futuro tempio del millennio sarà di una bellezza perfetta, come dice il versetto 9. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa ultima casa è piuttosto l'ultima gloria di questa casa. Ricorderete che Dio vede la serie dei templi come un edificio unico, ed egli sta dicendo che l'ultima gloria di questa casa, quella del Tempio del Millennio, sarà maggiore del precedente. Essa sarà perfino più grande del Tempio di Salomone e certamente più grande del Tempio che stavano costruendo in quel momento. In questo luogo, questa frase indica l'area del Tempio in tutti i suoi periodi. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Non si visita Gerusalemme senza visitare l'area del Tempio. In quel luogo si realizzerà ciò che le Nazioni Unite e la Conferenza delle Nazioni non sono riuscite a fare, portare la pace sulla terra. Quando Gesù Cristo verrà sulla terra, i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi e quando egli entrerà nel luogo del Tempio, verrà la pace sulla terra, in quanto egli è il principe della pace. In quel momento egli porterà la pace nel mondo, la pace, a cui Gesù si riferisce nel versetto che abbiamo di fronte, significa alla fine questo. Questa pace, comunque, potrebbe anche includere la pace che egli ha portato alla sua prima venuta. A quel tempo portò la pace agli uomini graditi a Dio, il che significa uomini con una giusta relazione con Dio. Come l'Apostolo Paolo afferma, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 5, versetto 1. Egli portò anche la pace che oltrepassa ogni conoscenza, la quale è destinata oggi al cuore del credente. Gesù venne la prima volta per portare questo genere di pace. Un giorno futuro, egli porterà la pace nel mondo, il genere di pace che il mondo vuole, di cui ha bisogno. Così le cose più preziose, desiderabili, di tutte le nazioni, non sono Cristo. Io credo che la parola appropriata sia tesoro, il tesoro di tutte le nazioni. parlando di tesoro in senso materiale, egli disse: «Mio l'argento e mio è l'oro». Sembra farci pensare che la mancanza di ornamenti nel tempio di Zorobabel sarà più che compensato dalle ricchezze che affluiranno nel giorno in cui il tempio del millennio sarà costruito. Pertanto questo brano anticipa ciò che avverrà negli ultimi giorni, quando il regno del millennio sarà instaurato qui sulla terra. Dio stava incoraggiando i costruttori scoraggiati dei giorni di Ageo a vedere il loro tempio secondo la prospettiva di ciò che era lo scopo ultimo di Dio stesso. Se fosse possibile per voi e per me vedere le nostre circostanze presenti allo stesso modo. Abbiamo bisogno di guardare a esse alla luce dell'eternità e guardare a esse alla luce di quello che è lo scopo di Dio per noi. Se Dio è per noi, chi può essere contro di noi? Non lasciamoci sopraffare, tantomeno schiacciare dalle circostanze del momento. Tutti noi dobbiamo vedere le cose alla luce del piano di Dio, del suo scopo nella nostra vita. Ora passiamo al quarto messaggio che Dio dà ad Ageo, al versetto 10, Ageo capitolo 2. Il giorno 24 del nono mese, nel secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Notiamo di nuovo che la datazione è con riferimento al regno di Dario, un re pagano, dato che non c'era nessun re sul trono di Israele né su quello di Giuda. La data è quella del 24 dicembre 520 avanti Cristo. Il messaggio precedente venne dato nel settimo mese e questo nel nono mese. Ecco il messaggio, versetti dall'11 al 13 di Ageo capitolo 2. Così parla il Signore degli eserciti. Domanda ai sacerdoti che cosa dice la legge su questo argomento. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diverranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero: no. Ageo disse: se uno è impuro per aver toccato un cadavere e tocca qualcuna di quelle cose, questa diventerà impura? I sacerdoti risposero e dissero: sì, diventerà impura. Vedete, il 24 dicembre del 520 a.C., Ageo si recò dai sacerdoti per porre loro due domande. Le domande in breve sono queste: se ciò che è santo viene a contatto con ciò che non è santo, lo farà diventare santo? La risposta è no. Se ciò che è impuro viene a contatto con ciò che è puro, l'impuro lo farà diventare impuro? La risposta è sì. Questo è ciò che avverrà. Ora, queste domande sono importanti. Cerchiamo di collegarle all'ambiente culturale di quel periodo. Molti aspetti della vita di ogni giorno, vita del popolo di Israele, non erano trattati nei dettagli dalla legge mosaica e c'erano situazioni complesse, dei problemi intricati e spinosi che insorgevano nella vita di ogni giorno. E non vi era nulla di specifico nella legge che li trattasse adeguatamente. Allora, come faceva il popolo a regolarsi in base alla legge se non c'era alcuna legge specifica che trattasse certe situazioni? Bene, c'è un caso riferito in Numeri 27 al riguardo dell'eredità delle figlie di Selofead. La legge mosaica non prevedeva una eredità quando un uomo aveva solo delle figlie e nessun figlio maschio. Selofead non aveva figli maschi, la sua casa era piena di ragazze. E quando il loro padre morì, le ragazze si recarono da Mosè e dissero: «Guarda, cosa avviene della proprietà di nostro padre? La legge dice che i figli maschi devono ereditare, ma nostro padre non ne aveva, aveva solo figlie femmine. Così dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre». Forse Mosè non sarà stato troppo entusiasta di questo antico movimento femminista, così portò la questione davanti al Signore. Ebbene, è molto interessante notare che il Signore stava dalla parte delle ragazze e gli disse: «Le figlie di Selofead dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre». In questo modo ci si prese cura di questa particolare situazione. Dio diede provvedimenti adeguati per amministrare la giustizia sotto la legge. Avveniva in questo modo. Quando insorgeva un caso non trattato nella legge, dovevano appellarsi ai sacerdoti. Deuteronomio 17, versetti 8 e 11. Quando il giudizio di una causa sarà troppo difficile per te, sia che si tratti di un omicidio o di una controversia o di un ferimento ed è motivo di contestazione nella tua città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Ti conformerai alla legge che essi ti avranno insegnata e alle sentenze che avranno pronunziate. Non devierai da quello che ti avranno insegnato né a destra né a sinistra. E quando sorgeva una questione non trattata dalla legge, il popolo doveva rivolgersi al sacerdote, il quale avrebbe preso una decisione. La sua decisione diventava legge per casi analoghi. Questo era il metodo di Dio, e ho l'impressione che anche noi oggi seguiamo questo stesso metodo. Un caso crea il precedente che illumina il caso successivo. Questo è il provvedimento che Dio diede al popolo di Israele. Non tutti i casi specifici erano considerati nella legge mosaica, anche se i grandi principi erano stati posti. I sacerdoti dovevano conoscere il Vecchio Testamento, e quando sorgeva un caso che non era specificatamente trattato dalla legge, il popolo doveva portare la questione davanti ai sacerdoti per una decisione, e i sacerdoti avrebbero interpretato la legge mosaica per il popolo, secondo i grandi principi della parola di Dio. Tenete presente che nel libro di Ageo siamo arrivati nel periodo del post-esilio. Il popolo di Dio aveva già trascorso 70 anni in cattività a Babilonia. Soltanto un piccolo rimanente era ritornato alla loro terra, e quelle persone erano scoraggiate. Dio suscitò 3 profeti per incoraggiarli, e siccome Ageo era un profeta molto pratico, Dio lo mandò dai sacerdoti a chiedere le 2 domande non specificatamente trattate nella legge di Mosè. Ricorderete che quando gli esiliati ritornarono inizialmente a Gerusalemme, avevano l'entusiasmo per costruire, ma dopo 15 anni fra le macerie di Gerusalemme e con i loro nemici di fuori, non avevano fatto nulla riguardo la costruzione del Tempio. Essi consolavano se stessi, si compiacevano dicendo «Non è il tempo per costruire la casa del Signore», e così non fecero nulla per la costruzione. Ageo parlò nel mezzo di questa situazione, incoraggiò il popolo, essi iniziarono a costruire, poi alcuni che avevano visto il primo tempio cominciarono a piangere lamentandosi, questo piccolo tempio non vale nulla. Ad ogni modo per 3 mesi il popolo lavorò, poi un atteggiamento di biasimo si fece strada e il popolo diceva, tu ci hai detto di metterci a lavorare per costruire il tempio e se lo facevamo Dio ci avrebbe benedetti, noi abbiamo obbedito. Ma Dio non ci sta benedicendo. Fu in questo frangente che Dio inviò Ageo dai sacerdoti con una duplice domanda. Si tratta in realtà di una domanda con 2 sfaccettature. Ecco le domande e le risposte che ebbe. La santità viene trasmessa per mezzo del contatto? No, è la risposta. Il santo non può rendere per contatto santo ciò che non lo è. La santità non è trasmissibile. La non santità avviene per contatto? La risposta è sì. L'impurità è trasmessa al puro per contatto. Quando il santo e il non santo vengono a contatto, entrambi diventano non santi. In medicina il morbillo viene trasmesso per contatto. In fisica l'acqua sporca offuscherà l'acqua pulita, non il contrario. Nel campo della morale, il cuore malvagio dell'uomo non può compiere azioni buone. Nel campo della religione, un rito non può purificare il peccatore. Per vedere come Dio applica questo principio al popolo di Israele, dobbiamo andare avanti al versetto 17. Io vi ho colpiti con il carbonchio, con la ruggine, con la grandine in tutta l'opera delle vostre mani, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Dio dice che quando il residuo del popolo ritornò alla loro terra, essi non tornarono a Lui. Celebravano riti, offrivano sacrifici, si aspettavano che Dio li benedicesse, ma Egli, il Signore, non lo fece. La religione, vedete, non è un rimedio che tu puoi strofinarti addosso. Amico, amica, tu puoi nuotare in acqua santa e questo non ti farà diventare santo. Puoi seguire cerimonie religiose, puoi essere battezzato in acqua, sommerso fino al punto di annegare, ma questo non farà di te un figlio di Dio. A volte mettiamo troppa enfasi su un rito. Non fraintendetemi, penso che sebbene il battesimo sia molto importante, non vi trasmette santità, non cambierà il cuore di un uomo. Domani, quando ci risentiremo per l'ultimo appuntamento di questa settimana, continueremo a esaminare il 4 messaggio che Dio diede ad Ageo. Allora, appuntamento per saperne di più. A domani. Ciao.